ricevi questo anello, segno del mio amore e della mia fedeltà.
Svegli.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Partivano!
Le 15.02 in diretta su ZaiTime, lunedì 27 maggio 2024, la prima di 5 puntate settimanali con Riccardo Cotumaccio in diretta fino alle 16, in cabina di regia il signor Flo, alla mia destra, una che sì, si è sposata, va ai matrimoni, non fa altro che presenziare a matrimoni, Francesca Barbato.
Buon pomeriggio Riccardo, buon pomeriggio Flo, buon pomeriggio a tutte le radioascoltatrici e radioascoltatori, un po' meno a tutti quelli che mi invitano alle cerimonie, perché insomma mi voglio riposare pure io.
Direi basta. Anche perché sta arrivando un cristiano, insomma, che esatto, va in qualche modo mantenuto. Non invitate più Francesca né il signor Darione, che voglio abbracciare personalmente, a matrimoni, battesimi, comunioni, cresime, funerali, perfino funerali.
No, quelli no, dai, quelli proprio no, in generale.
Allora, eri al matrimonio di?
Questo weekend? Sì. No, non era un matrimonio, però sono andata a una cresima di mio nipote, a una festa di compleanno a sorpresa di una cugina di mio marito e a un baby shower. Sai cos'è il baby shower?
Mamma mia.
Ora ti interrogo.
Allora, il baby shower significa ti mostro il bambino, no? Baby shower. No.
Allora sì, però in realtà è un bambino in divenire, nel senso che non viene fatto dopo la nascita della bambina o del bambino, ma viene fatto a ridosso della data presunta del parto o comunque intorno all'ottavo, nono mese. È un'occasione per stare vicino alla futura mamma, portando a volte dei doni che potranno esserle utili per gli ultimi settimane di gravidanza, penso per esempio a dei prodotti ovviamente per lei o soprattutto per il bambino in arrivo, quindi per evitare magari di affollare casa appena il bambino torna a posto ospedale, che comunque ha delle difese immunitarie basse, si portano prima dei regali per i futuri genitori.
Ma quindi è una sorta di battesimo prenascita?
Sì, più che battesimo, che comunque è un sacramento, quindi ha, diciamo, una sua funzionalità. Lì, sì. Parliamo proprio di un incontro, diciamo di una breve festa prima della nascita.
Ma vogliamo darla a bere?
Io ti inviterò. Mio
no, io vengo. A parte che io coltivavo un sogno. Purtroppo Francesca e Darione hanno voluto subito conoscere il sesso, il genere del loro bambino.
Ah, ho capito già.
Il mio sogno era cantare esattamente questo brano davanti a una coppia di genitori.
Sarà lui, sarà lei, sarà parte di noi, sarà cuore, mamma, a regine, mamma.
Io volevo cantarlo.
Volevi partecipare a un gender reveal, questo è invece.
Questo è il gender reveal, brava.
Esatto, ormai sono esperta.
Allora, io sono sempre stato dell'opinione che il battesimo, oltre che uno straordinario sacramento, sapete quanto io apprezzi il mondo del cattolicesimo, il mondo del clero, però parliamoci chiaro, Francesco, il battesimo è per farsi fare i regali, guardiamoci in faccia, no?
Dipende dalle persone, nel senso che magari ci sono credenti che quindi lo fanno per il sacramento di iniziativa.
Come sono esistiti in passato i matrimoni di convenienza, esistono anche i battesimi di convenienza, guardiamoci in faccia. Il baby shower quindi in qualche modo sostituisce, che dice tu i regali fammeli prima, però poi se tu mi invidi al battesimo io ti faccio un altro regalo, scusami.
Vabbè, considera che poi al battesimo passano un po' di tempo, nel senso che a volte possono essere anche un anno dal
baby
shower.
È un mutuo, una tassa, scusami.
Non sei
già
obbligato.
È difficile in Italia mantenere i propri di figli, devo mantenere anche quelli degli altri, maledizione.
No, ovviamente non è che uno poi è di fatto obbligato, no, a chissà quali spese. A volte si tende per esempio anche a regalare i pannolini, che mi dirai che però oggi forse costano più di un litro.
Togliete l'IVA
d'oro
sui pannolini, c'è ancora l'IVA?
Ma guarda, in realtà io mi sto approcciando a una serie di costi ovviamente legati alla nascita, e sono dei costi sicuramente alti, ma come sono alti tantissimi prodotti, no? Cioè, parliamo già dal supermercato, i prezzi sono aumentati in proporzione anche ai prodotti di abbigliamento, i prodotti per l'igiene personale, per la cura, hanno dei prezzi sicuramente elevati. Ci sono alcuni comuni che per esempio hanno creato anche un bonus pannolini, ci sono vari bonus, però poi di fatto i prezzi sono alti, quindi chiaramente una neofamiglia, una neocoppia che si approccia a una maternità riscontra dei problemi economici oggettivi.
Va bene, dai, brava, questa è la risposta diplomatica. Tra l'altro ho chiesto su Twitch dov'è Darione,
che non c'è, si è perso questo grandissimo momento di gender reveal che lui tra l'altro non apprezza, ecco.
Eh no, certo, immaginavo.
Ha minacciato il divorzio in caso di gender reveal.
Bravo Darione, anche se secondo me se io gli avessi detto guarda Dario, necessario. Vengo a cantare al vostro gender reveal. Forse avrebbe accettato di istituire la manifestazione. Poi magari un domani al secondo figlio che verrà chiamato Riccardo, ci sarà modo di annunciare Riccardo.
Per me è deciso che io farò un altro bambino, sì. Sarà di sesso maschile, tutto scritto. Si chiamerà Riccardo.
È già tutto scritto. Oh, siamo reduci, vogliamo fare una sorta di resumé di quanto accaduto la scorsa settimana, in chiusura di settimana, lo straordinario evento della Giusta Frequenza, il nuovo cinema Aquila, condotto magistralmente da Francesca e Chiara, con una piccola parentesi del sottoscritto, in cabina di regia anche lì il signor Flo, tante partecipazioni eccellenti, alcune molto molto emozionanti, oltre alla presenza di tutti i ragazzi e le ragazze che hanno partecipato a questo progetto. Un momento in cui abbiamo avuto modo di chiudere momentaneamente pagina con questa bellissima avventura e coltivando la speranza di bissarla anche nei prossimi anni.
Sì, la Giusta Frequenza, Giovani Reporter della Memoria, è un progetto di cui vi abbiamo parlato varie volte nel corso delle puntate, un progetto antimafia che appunto si è basato su un laboratorio giornalistico radiofonico tenuto in ben 30 scuole italiane sparse fra 6 regioni. Come anticipavi, giovedì 23 maggio a Roma al nuovo cinema Aquila, che ricordiamolo poi è anche un luogo simbolo, no, dell'antimafia, dell'anticriminalità organizzata, perché è un luogo appunto che è stato confiscato alla mafia e che attualmente viene utilizzato per fini sociali e culturali. Al nuovo cinema Aquila abbiamo tenuto l'evento finale, abbiamo coinvolto alcune studentesse e studenti principalmente dei licei romani in presenza, ma erano in collegamento oltre 300 ragazzi provenienti dalle altre scuole, presenti in sala 13 professori, 240 ragazzi, questi sono solo alcuni dei numeri che fanno ovviamente capire quanto sia stato un evento nazionale, un progetto sostenuto, promosso dal Ministero dell'Istruzione del Merito, presente con un suo delegato, il dottor Bagnerini, all'incontro di giovedì 23 maggio, presente anche l'assessorato alla scuola di Roma Capitale con l'assessora Claudia Pratelli e anche l'ufficio scolastico regionale della Regione Lazio con la dottoressa Dovidio, ma oltre alle figure istituzionali, bene ricordare anche la presenza di due ospiti sicuramente molto graditi, no? C'è stato anche Daniele Piervincenzi, che appunto ha avuto la possibilità, insieme a Federico Ruffo, di parlare dell'antimafia, parlare della legalità, attraverso anche quelle che sono stati loro, le loro inchieste, i loro servizi giornalistici. E poi abbiamo anche appunto chiamato sul palco, no, le varie studentesse e gli studenti. C'è stato un bellissimo reading che tu hai tenuto per ricordare anche il 23 maggio, ricordiamolo appunto, la giornata della strage di Capaci, dove il magistrato Giovanni Falcone, insieme alla moglie Francesca Morvillo e 3 agenti della scorta, rimasero uccisi in un violento attentato avvenuto appunto sull'autostrada all'altezza della località Capaci. Quindi sicuramente a livello numerico una grande partecipazione, un bel riscontro anche a livello di comunicazione, perché sono stati tanti i giornalisti, le testate che in queste ore, in questi giorni si sono occupati del nostro evento finale, ma soprattutto protagonisti ragazzi. Mai visto che standing ovation?
Sì, totale, totale, bella bella, commovente anche vedere poi i ragazzi sul grande schermo davanti alle loro stesse esperienze, riviversi, riascoltarsi in quel modo, credo che abbia colpito non soltanto professori ma anche per l'appunto i protagonisti stessi, ovvero gli studenti. Un abbraccio particolare a Enzo Piccione di Partanna, che ha ringraziato ovviamente anche Luca Lovisetto, parte integrante di questa bellissima avventura, di questo bellissimo percorso. Insomma, devo dire, un'ottima maniera di chiudere la scorsa settimana. Volevo aprire questa ricordandolo, perché è un progetto che ci ha coinvolto molto sotto tutti gli aspetti, non soltanto professionale ma anche emotivo.
Assolutamente, fatto bene. Ne riparleremo tra l'altro brevemente nel prossimo talk, perché manderemo in onda uno dei podcast, che è uno dei 100, pensate, 49 podcast del progetto, che riandremo ad ascoltare. Chiaramente a tutti coloro che sono all'ascolto invece ricordo che tutti i podcast sono disponibili sul nostro sito lagiustafrequenza.it, dove si può anche rivedere la diretta di giovedì scorso, perché ricordiamolo, siamo stati anche in diretta nazionale sulle nostre emittenti radiofoniche, quindi l'evento è stato trasmesso e si possono riascoltare i podcast realizzati dalle ragazze, oppure tramite app. Quindi La Giusta Frequenza la trovate sia su Apple che per Android, quindi assolutamente avete tantissime modalità per riascoltarci.
Tema del giorno.
È salito salito a 40 vittime il bilancio dell'attacco israeliano alla tendopoli a Rafah. A darne notizie l'agenzia di stampa WAFA, secondo quanto riporta Al Jazeera, citando fonti locali, aggiungendo che la maggior parte dei morti sono donne e bambine e molti sono stati bruciati vivi. Decine i feriti che sono stati portati negli ospedali della zona che, secondo la Mezzaluna Rossa palestinese, non sono in grado di gestire questo gran numero di accessi. Medici Senza Frontiere riferisce che a seguito dell'attentato e dell'attacco aereo israeliano sul campo profughi, 180 feriti e 28 morti sono stati portati al centro per la stabilizzazione per pazienti con traumi. Siamo inorriditi, quello che è successo dimostra ancora una volta che nessun luogo è sicuro a Gaza. Continuiamo a chiedere un cessate il fuoco immediato e duratura. Queste le parole dell'infermiera italiana Gaia Giletta da Rafah. Il Qatar intanto ha affermato che l'ultimo attacco israeliano a Rafah potrebbe ostacolare gli sforzi di mediazione per raggiungere un accordo di cessate il fuoco e scambio di ostaggi, lo afferma in una dichiarazione il ministro degli esteri. Domani i nostri tre paesi, Irlanda, Norvegia e Spagna, vivranno una giornata storica che sicuramente ci avvicinerà all'obiettivo che tutti desideriamo, raggiungere una coesistenza pacifica e sicura in Medio Oriente. Queste invece le parole del ministro degli esteri spagnolo Manuel Albares, annunciando il riconoscimento ufficiale dello Stato di Palestina. A proposito dell'Irlanda, che è uno dei tre paesi che abbiamo appena citato, a intervenire sulla questione è stato anche il ministro degli esteri, che ha dichiarato: non siamo più vicini a raggiungere effettivamente lo stato finale desiderato, quello della soluzione dei due stati, nonostante la comunità internazionale, inclusa l'Unione Europea, ne abbia discusso e l'abbia sostenuta per decenni. Parlando in una conferenza stampa a Bruxelles con i suoi omologhi spagnolo e norvegese, il ministro degli esteri irlandese Michael Martin ha aggiunto che alcuni hanno interpretato la decisione di riconoscere lo Stato di Palestina come una ricompensa per il terrorismo, aggiungendo che niente potrebbe essere più lontano dalla verità.
Intanto in Italia ha parlato il ministro della difesa, ha detto: ho l'impressione che Israele stia seminando un odio che coinvolgerà figli e nipoti. Hamas è un conto, il popolo palestinese è un altro. Dovevano discernere tra le due cose e fare una scelta più coraggiosa dal punto di vista democratico, lo ha detto il ministro della difesa Guido Crosetto a Sky TG24. Siamo convinti che Israele dovesse risolvere il problema con Hamas, ha aggiunto, ma fin dal primo giorno abbiamo detto che questa cosa andava affrontata in modo diverso. Tutti gli stati sono concordi che su Rafah Israele doveva fermarsi, non siamo stati ascoltati e ora guardiamo con disperazione la situazione. Everybody jumping out of their mind. Everybody going out of their skins. Primo break musicale per noi e poi torniamo, come accennava Francesca, a parlare della giusta frequenza con uno dei podcast dei nostri ragazzi, delle nostre ragazze. Questa è Pink con la sua Try.
Do we fall in love so easy, even when it's Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
La Fondazione Media Literacy.
In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
E l'Orientamento Scolastico.
30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
Rai 1, 20 marzo 1989. È sera tardi ormai. 17 milioni di spettatori vanno a dormire dopo aver guardato in TV l'ultima puntata della quarta stagione di una serie che da 5 anni tiene incollato il paese intero davanti al piccolo schermo. Da giorni la stampa lasciava intendere come sarebbe andata a finire la già drammatica storia di un commissario che in quei tumulosi anni 80 sfidava la mafia, nelle vesti di un eroe spesso solitario, ma comunque senza macchia e senza paura. Tutto era iniziato l'11 marzo del 1984, sempre su Rai 1, con la messa in onda di Un film in 6 puntate, soggetto di Nicola Badalucco ed elaborato da Lucio Battistrada e Massimo De Rita. La sceneggiatura del premio Oscar Ennio De Concini, regia di Damiano Damiani, il più americano dei cineasti made in Italy. A dare voce e corpo al protagonista dello sceneggiato sarà Michele Placido, per tutti il commissario Corrado Cattani, il modello televisivo dell'eroe antimafia di fine Novecento. La Piovra è il titolo di questo prodotto TV. Fino al 2001 conterà ben 10 edizioni, diventando in quell'ultimo scorcio di secolo lo sceneggiato italiano più famoso al mondo, straordinario esempio di localismo narrativo, capace di sensibilizzare il pubblico italiano al tema mafia, raccontando in prima serata i meccanismi più oscuri e violenti di Cosa Nostra, come i legami con la politica, la finanza e la massoneria, i traffici di droga, armi e rifiuti tossici, la guerra e le guerre di quegli anni, gli attacchi allo Stato e agli uomini delle istituzioni. Siamo in un periodo particolare della storia della mafia e della TV italiana. Quando La Piovra arriva sul piccolo schermo nel 1984, deve ancora essere celebrato il maxi processo a Palermo e da soli 2 anni è stato introdotto nel codice penale il reato di associazione mafiosa, articolo 416 bis. A Palermo è in corso una sanguinosa guerra di mafia e Cosa Nostra uccide politici, giornalisti, magistrati, poliziotti e carabinieri. Siamo nella stagione dei cadaveri eccellenti. Nel frattempo è esploso il mondo delle TV private, che trasmettono film di stampo hollywoodiano, serial americani, telenovelas sudamericane e cartoon giapponesi. La concorrenza attraverso il tubo catodico è più agguerrita che mai. Anche la RAI, la TV di Stato, deve realizzare prodotti spettacolari e pieni di ritmo, che sappiano sia educare e informare, ma anche intrattenere. La Piovra, considerata l'antidoto italiano a Dallas, non sfugge però a queste fondamentali regole del servizio pubblico. Anno 2001, va in onda la 10ª e ultima stagione della Piovra, ormai diventata una miniserie per la TV. La regia è affidata per la 6ª volta a Luigi Perelli. Il commissario Cattani è stato crivellato di proiettili quel lunedì di marzo del 1989. Il cattivo per definizione è ancora interpretato da Remo Girone, che dalla 3ª stagione in avanti ha dato vita al personaggio di Tano Caritti, spietato faccendiere e banchiere mafioso. In quell'edizione della Piovra, Tano si lascerà andare ad uno straordinario monologo. Non serve più fare la guerra allo Stato, basta usare le leggi che ci sono e costringere i poteri centrali a farne delle nuove su misura per noi. Dirà: è cambiata la storia italiana, è cambiata la storia della mafia. La stagione delle stragi del 92 e 93 l'hanno segnata profondamente, ma soprattutto la mafia, le mafie, sono soggetti protagonisti della globalizzazione. E questo elemento di modernizzazione e novità delle organizzazioni criminali, La Piovra sa coglierlo, ancora una volta.
Giovani reporter della memoria.
Della memoria.
Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
La Fondazione Media Literacy.
In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
E l'Orientamento Scolastico.
30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
La giusta frequenza in diretta su Zaytime. Riccardo Codumaccio con voi, signor Flo in cabina di regia, alla mia destra una straordinaria Francescona Barbato. Dove vai quest'estate in vacanza?
Ma quest'estate, causa gravidanza, non mi muoverò tantissimo.
Farò la crociera, qualcosa?
No, resterò in Italia. Andrò una settimana in vacanza nella costiera, non romagnola, perché in realtà vado a Gabicce, che è l'ultimo comune in provincia di Pesaro Urbino, ma è attaccato confinante con Cattolica, che è il primo comune invece della costiera romagnola.
Ma è nel peggior mare d'Italia.
Sì, però a parte il mare, che sicuramente lascia molto a desiderare a livello di pulizia e colori, a livello logistico, organizzativo, devo dire che è un posto in cui mi trovo bene. Si mangia molto bene, c'è tanta ospitalità e per il tipo di vacanza che potrò fare, diciamo, all'ottavo mese di gravidanza, è quello che mi sembra più comodo, ecco.
Come,
diciamo,
funziona
così
la spiaggia e il mare con un bambino? Cioè, non dovrebbe prendere il sole il pancione, o sì? Che tu
allora
sappia.
Hanno consigliato protezione totale o comunque 50 più per evitare eventuali macchie, eritemi o chiaramente arrossamenti.
C'ha da spalmare da Rione, insomma.
Estate d'amor quando il viso tuo nerissimo.
Anche perché tra 2 mesi là è una roba importante.
Già devo dire che si inizia a vedere, a parte magari i miei camicioni e magliette comode, quel poco che mi entra ancora.
Guarda, per ora sembri solo una che ha mangiato tanto.
Bronzatissima. Dipende dai vestiti che indosso, però, perché ci sono dei giorni chiaramente in cui se ho del materiale elasticizzato addosso si vede di più. Oggi ho una camicia bianca, per coloro che non sono in questo momento su Twitch e non possono ammirare il mio abbigliamento, la descriviamo noi. Comunque sì, sempre un po' di prudenza, di attenzione in più per la pelle, che comunque in generale lanciamo pure un messaggio, no? A favore di tutti quelli che si occupano di dermatologia in Italia, attenti ovviamente al sole, quindi sempre andrebbe messa la protezione solare, va rimessa ogni tot ore, dopo il bagno va riposizionata, quindi occhio.
Brava, brava Francesca, break musicale per noi, poi rientriamo sempre con Zaytime, un brano storico, Timbaland, One Republic, Apologize. Ascoltando Radio Jeans, Radio Zainet e Hot Block Radio.
When the days are cold and the cards all fold and the saints we see are all made of gold. When your dreams all fail and the wounds we heal are the worst of all and the bloods run stale. Still I'm made of greed.
the last of all. When the lights fade out, all the sinners crawl. So they dug your grave in the masquerade. We'll come calling out at the mess you've made. Don't wanna let you down, but I am hellbound. Oh, this is all for you. Don't wanna hide the truth. No matter what we breed, we still are made of greed. This is my kingdom come. This is my kingdom come.
Bentornati e bentornati, state ascoltando WhatsApp, la selezione dei brani rap più interessanti della settimana. Io sono Ragnar Ragno e questa è Hot Block Radio.
Andavamo forti, poi l'insicurezza ci ha interrotti. È questione di attrazione, il problema dei tre corpi. Non lo risolvo io, se non l'ha risolto Newton. Sicuro, il risultato ritrovato a lui.
Fidman e Zonta uniscono le forze per regalarci un producer album a quattro mani, dove mangiano i cuochi. Una scelta particolare, quella di unire le forze su un album centrato sulle produzioni, ma i due super producer hanno centrato l'obiettivo senza snaturare lo stile proprio di entrambi. Nell'album sono presenti moltissimi MC della scena italiana, regalandoci una eterogeneità di sfumature e contesti oltre che di impronta sonora. Ci riferiamo a Mad Buddy, Gammon, Cali, Nex Cassel, Luis D e tanti altri. Tutti gli artisti coinvolti hanno saputo portare il loro contributo arricchendo le atmosfere scorrevoli e crude dei beats di Fidmella e Zonda, a nostro avviso uno dei prodotti più credibili del panorama rap underground italiano. L'album è fuori su tutte le piattaforme, sotto Payback Records, e vi suggeriamo un ascolto approfondito, e abbiamo scelto per voi il pezzo con Nex Cassel, Il problema dei tre corpi.
Mi ripassa davanti, ma il venerdì c'è vita anche ad Alfa Centauri.
Velocità diversa, il paradosso dei gemelli. Velocità diversa, il paradosso dei gemelli. Dentro siamo uguali, e proprio non mi comprendi. Con velocità diversa, il paradosso dei gemelli.
Andavamo forte, poi l'insicurezza ci ha interrotti. È questione di attrazione, il problema dei tre corpi. Andavamo forte, poi l'insicurezza ci ha interrotti. È questione di attrazione, il problema dei tre corpi.
Il leggendario rapper di Chicago Common e il produttore storico Pete Rock hanno recentemente collaborato per il singolo Wise Up, parte del loro attesissimo album congiunto che celebra l'energia e l'autenticità dell'hip hop degli anni 90. Chi segue le loro pagine social lo sa già da un po', i due stanno collaborando da diverso tempo con la chiara missione di voler riportare in auge il sound Golden Age più classico, di cui Pete Rock è uno dei pionieri più autentici, tramite la pubblicazione di un intero album che sappia cristallizzare quelle atmosfere e quelle tematiche.
Gave a mirror and told me to remember me. Assemblies, assimiles and metaphors. Analogies, this analog, reservoirs. I come from, niggas got the dog in them. They become gods, no longer we're hogging them.
Durante un'intervista su MSNBC, Common ha rivelato che l'ispirazione per questo progetto è venuta all'ascolto di artisti come Brand Nubian e A Tribe Called Quest, De La Soul, il cui spirito continua a influenzare la sua musica ancora oggi. Il rapper ha espresso grande entusiasmo per l'album, definendolo uno dei migliori lavori della sua carriera, una dichiarazione supportata dai feedback positivi ricevuti finora da coloro che hanno avuto il privilegio di ascoltarlo in anteprima.
Why don't you rise up, show all the people there's a place to. Why don't you rise up, show. go illa. Some no dealer, rich cars for villas. Parents trying to get their kids to 18, so they will us. Youngins is restless, investments, investors. My man ain't from Dallas, but he know where the Texas hold him. My poker face is golden, pedigree of a legacy that's stolen. Wise like the old man with food in his beard. And when he cry freedom, it's jewels in his tears. Blues in the beers, outside in the fears. A sleuth for the truth, it's clues in the years. I unruled the fears so that I could get beers. Like the diabolical and do the improbable, that anything's possible ill, but it's logical. Touched by black angels so you can feel the molecule.
Why don't you rise up to your own people? Why don't you rise up to your own people? Why don't you rise up to your own people? Rise up, show all the people in the place. Why don't you rise up, show all the people? Why don't you rise up, show all the people? Why don't you rise up, show all the people? Rise up, show all the people in the place. Rise up, show all the people in the place. Rise up, show all the people in the place. Rise up, show all the people. Rise up, show all the people in the place. Rise up, rise up.
Yo, listen.
Rise up.
Yo, listen.
Wise up, wise up.
Yo, listen.
Wise up, show all the people in the place. Why don't you wise up?
Yo, listen.
Wise up, wise up. Wise up, show all the people in the place.
Yo, listen. Yo, listen. Yo, listen. Yo, listen.
Big Grit FC è il titolo del nuovo album del collettivo Make Rap Grit Again, un concept album interamente ispirato alle icone del calcio anni 90 e 2000, portato in campo da una squadra leggermente diversa da quella a cui siamo abituati, una formazione che è composta da Blow B, Johnny Grano, Lil Pin in prima posizione, insieme a recenti entrate come Tony Zeno e Gentle T, e nuovissime collaborazioni con artisti come Bruno Bug, David Beats, Squito, Babe e Pessimo 17, alcuni già presenti in singoli precedenti a tema NBA. Le produzioni di Johnny Gioielli sanno regalarci atmosfere sognanti che strizzano l'occhio a produzioni made in USA, caratterizzate per i più nerd da samples iconici della produzione hip hop, che prendono spunto a piene mani dai capolavori del funk e del jazz. Fuori dall'industria discografica più mainstream, un progetto come quello di MRGA sa dimostrarci ancora una volta che nel panorama underground italiano ci sono moltissimi artisti validi, e anche per chi non segue il calcio sicuramente saprà apprezzare l'impatto delle lyric.
I look in the mirror and see something missing. I feel like it's you. I know that it's you.
So black. Avete ascoltato WhatsApp, la selezione delle tracce più interessanti uscite durante la settimana e selezionate dalla nostra redazione. Io sono Arachnor Ragno e questa è Hot Block Radio.
Hoping they live on. Money, I'm getting it. Living, I live in it. I look in the mirror and see something missing. I feel like it's you. I know that it's you.
WhatsApp, WhatsApp.
Sul mondo più forte come una giostra che corre, tu tienimi stretto, sfidiamo la sorte. Portami fuori stanotte, fammi girare la testa più volte come un giullare di corte, tu lasciami ridere fino alla morte. Eccomi, a terra mi sveglio seduto, sono svenuto, mi sa che ho bevuto un bel po', e tu guardami, e gli occhi che mi hanno rapito sono vestito, e non credo di avere bevuto nemmeno un po'. Amami come se uccidermi, tutte le volte che tu accendi la giostra ancora per me. Portami fuori stanotte, fammi riempire dal sonno di botte, fino ad aver le ossa rotte, ci penseremo domani a curarle. Guardami, negli occhi che mi hanno rapito, sono vestito e non credo di avere bevuto nemmeno un po'.
Alle 15.45 in diretta su Zai Time, signor Flo in cabina di regia, Cotumaccio Barbato con voi fino alle 16. Bentornata Francesca.
Bentornato Riccardo, bentornato Flo, bentornati a tutti i nostri radioascoltatori, pronti per l'ultimo talk insieme di programma dedicato come sempre alle tendenze su X, quindi andare a vedere gli hashtag più scritti della giornata. In tendenza troviamo Angelo Onorato. Con il passare delle ore sembra prendere corpo l'ipotesi che Angelo Onorato, architetto palermitano 56enne, marito dell'eurodeputata Francesca Donato, trovato morto sabato in auto con una fascetta da elettricista stretta attorno alla gola, si sia tolto la vita e non sia stato vittima di un omicidio. Secondo le ultime notizie, anche riportate dal sito del Messaggero, è arrivato da solo in auto sul luogo in cui poi è stato trovato morto con una fascetta stretta attorno al collo. Lo dicono le telecamere della zona che hanno ripreso il veicolo mentre si avvicinava al tratto di strada in cui è stato trovato, tratto che però è in una zona cieca, non ripresa dalle videocamere. La circostanza avvalora ulteriormente la tesi del suicidio, tranne ipotizzare che l'uomo avesse un appuntamento proprio nei metri non inquadrati con qualcuno arrivato lì a piedi che poi si sia allontanato sfuggendo alle riprese. Nessuna auto, infatti, testimoniano le telecamere, si è fermata dove è stata ritrovata la Range Rover col corpo dell'architetto. È intanto comunque iscritto per omicidio il fascicolo di indagine aperto dalla procura di Palermo dopo la morte di Angelo Onorato, ricordiamolo appunto trovato senza vita con una fascetta stretta intorno al collo. Si dicono di parere appunto opposto, quindi parlano di omicidio sia la moglie Francesca Donato, che ha chiesto di non speculare sulla vicenda, ma anche la stessa figlia dell'ingegnere. Gli inquirenti non tralasciano alcuna pista, a cominciare dalla lettera che la Donato e il tributarista del marito hanno consegnato ieri alla polizia. Nella missiva indirizzata alla moglie, consegnata al legale, Onorato avrebbe scritto che se gli fosse accaduto qualcosa, la donna si sarebbe dovuta rivolgere all'avvocato che era a conoscenza della sua situazione. Le indagini hanno accertato che l'imprenditore, che doveva riscuotere alcuni crediti, aveva una serie di lavori in affidamento e non aveva particolari sofferenze economiche. Secondo Repubblica, la lettera era stata scritta a febbraio, giovedì l'ha consegnata in una busta chiusa a un amico avvocato. In tre pagine Onorato faceva il quadro della situazione economica della famiglia, fra proprietà, qualche piccolo debito e crediti da riscuotere.
Nonostante il voto proporzionale, appare nei fatti sempre più polarizzato lo scontro in vista delle europee. Niente duello TV per Giorgia Meloni e Elly Schlein, ma ormai questa volta a dare il là è la premier stessa che ripristina la sua rubrica Gli appunti di Giorgia, ma la ribattezza provocatoriamente Tele Meloni, con tanto di scritta in sovrimpressione. L'unica Tele Meloni è questa, esordisce, il resto sono fake news. Il problema non è che ci sia Tele Meloni, ma che non ci sia più TelePD, perché noi questo stiamo facendo, servizio pubblico reale. Ma è in chiusura che la premier va giù dura, accusando anche Schlein di scarsa concretezza nell'argomentare le sue accuse al governo, parole alle quali la leader Dem replica a stretto giro, mentre anche Giuseppe Conte torna a sfidare la presidente del Consiglio e a riproporre la sfida TV.
Calcio, tanta Serie A ovviamente negli hashtag in tendenza oggi su X, ricordiamolo domani, ieri l'ultima giornata di Serie A, c'è da recuperare ancora lo scontro fra Atalanta e Fiorentina, ma il dado è tratto. E in tendenza troviamo Di Francesco, perché un finale così nemmeno il migliore degli sceneggiatori di film horror poteva immaginarlo, una retrocessione amara, un epilogo immeritato. E così il Frosinone, dopo una partita incredibile in cui ha spinto sull'acceleratore e creato un numero innumerevole di occasioni gol, il Frosinone è stato punito dall'Udinese di Fabio Cannavaro. Come se non bastasse, a mettere ancora più sale sulle ferite ci ha pensato Niang con il suo gol al 93esimo, che ha condannato la squadra allenata da Eusebio Di Francesco alla retrocessione nel prossimo campionato di Serie B. Una delusione palese, i giocatori in campo in lacrime, i tifosi contestano la squadra e se Eusebio Di Francesco, incredulo anche lui, disperato ma consolato dai fratelli Fabio e Paolo Cannavaro, gli avversari vincitori dal confronto salvezza sul campo, ma campioni ovviamente fuori per il gesto di solidarietà nei confronti del loro collega appunto Di Francesco. Un campionato che la formazione ciociara ha approcciato alla grande e trascinata da Saulé ha conquistato 18 punti, ricordiamolo, nelle prime 13 partite, salvo poi cambiare decisamente passo raccogliendone 17 nelle successive 25. Amarezza è la parola che si sente dallo Stirpe, lo stadio appunto dove gioca il Frosinone, per una stagione conclusa nel peggiore dei modi. Ti aspettavi questi epilogo, Riccardo?
No, onestamente no, carissima Francesca, assolutamente no, però tutto è possibile. Di Francesco ha fatto il massimo secondo me quest'anno, nella prima parte di stagione era la sorpresa tra le piccole della Serie A, poi un girone di ritorno devastante, triste, lo ha relegato fino alla fine a rischiare, no, per rimanere in Serie A. Tra l'altro, tra le tre papabili retrocedibili, definiamole così, lui sembrava essere quello più al sicuro, perché comunque la Frosinone bastavano due risultati su tre, e invece poi il destino, sia interno vista la sconfitta per 1-0, sia esterno la sconfitta della Roma contro l'Empoli, ha decretato la retrocessione amara. Però ho letto le parole del presidente, insomma è dalla sua parte, non mi sembra che abbia contro né lo spogliatoio né la società, quindi c'è anche la possibilità che lui possa rigiocarsi il prossimo anno la promozione in Serie A. Questa sarebbe comunque una bellissima storia in un mondo, quello del calcio, che troppo spesso caccia a pedate allenatori seppur bravi che non hanno portato a casa i risultati giusti.
Condivido assolutamente la tua analisi, molto molto equilibrate e moderate, le ho trovate anch'io, le parole della presidenza del Frosinone, che è riuscita anche un po', diciamo, a stemperare i toni. Sicuramente un grande dispiacere per Eusebio Di Francesco, e da romanista, quindi ex ovviamente, no, nostro giocatore, nonché anche nostro ex allenatore, non posso sicuramente mandare un grosso in bocca al lupo a Eusebio, sperando di rivederlo presto in Serie A e quindi riallenare appunto sui campi di Serie A. E a proposito però di Serie A e di quello che è accaduto ieri, in tendenza correlato a Di Francesco troviamo anche De Rossi. Perché correlato? Perché a fine partita l'allenatore dei giallorossi, alla domanda sul suo ex mister Eusebio Di Francesco, ha risposto così: non credo abbia voglia di sentire un mio messaggio, noi abbiamo fatto la nostra gara, ma mi spiace che sia retrocesso un allenatore che non merita di retrocedere e che stimo tanto, questo mi fa molto male. Queste le dichiarazioni di Daniele De Rossi, il mister della Roma, che appunto, come ricordavi, negli ultimi minuti di gara è stata sconfitta contro l'Empoli. L'Empoli si è salvato, invasione di campo, grande esultanza, non so se hai visto anche il gesto dell'ombrello effettuato in tribuna da parte del presidente. Quindi l'Empoli si salva di fatto grazie alla vittoria contro la Roma, che automaticamente quindi condanna poi la retrocessione il Frosinone guidato da Di Francesco, oltre al fatto che il Frosinone appunto ha perso in casa contro l'Udinese, come ricordavi tu, aveva 2 risultati su 3 a favore e purtroppo appunto con la sconfitta si è anche un po' autopunito. Rimaniamo sempre a parlare di Serie A, perché si inizia già a parlare di calciomercato, ma in questo caso anche di fanta allenatori, anche se di fanta c'è ben poco, perché in tendenza troviamo Conte. Come riporta infatti la Gazzetta dello Sport, a piccoli passi verso l'obiettivo. Napoli e Antonio Conte sono infatti sempre più vicine, quindi non si parla solo di fanta calcio, ma in realtà di una ipotesi assolutamente attuale. Napoli e Antonio Conte che hanno il desiderio comune di mettere nero su bianco e di cominciare a progettare insieme il futuro, ma c'è ancora tanto da lavorare. È stata una domenica intensissima per il direttore sportivo in pectore Giovanni Manna, l'uomo a cui il presidente Aurelio De Laurentiis ha affidato il lavoro diplomatico per trasformare il sogno Conte in un progetto triennale. La maratona non è ancora conclusa, diciamo che la trattativa non è ancora entrata nello stadio finale, ma all'orizzonte comincia a vedersi il traguardo. Ora viene la parte più complicata: unire tutte le tessere del puzzle e ammirare insieme il risultato. Non è più un problema di ingaggio, infatti, perché almeno su questo le parti sembrano aver trovato un'intesa di massima. La sintesi è un triennale da 8 milioni netti a stagione, bonus compresi. Da capire la formula: il Napoli punta al biennale con opzione, Conte invece al triennale senza clausola a favore del club. Dettagli da sistemare, ma che non sembrano essere più un problema. Anche qui, Riccardo, ti chiedo se secondo te è un'operazione fattibile. Conte sarà il prossimo allenatore del Napoli?
Sì, ma le dicano dopo 2 mesi lo caccia. De Laurentiis se lo caccia, sì, senza ombra di dubbio.
Farà la fine di Rudy Garcia, quindi.
Beh, ma quanto possono durare Antonio Conte e De Laurentiis nella stessa piazza? Io la vedo veramente dura, a meno che Conte non faccia il Conte e, prendendo una squadra apparentemente demotivata, apparentemente depressa, non riesca a portarla in alto, come per esempio fece tanti anni fa con la Juventus, come di fatto ha poi fatto anche con l'Inter, insomma, no? L'Inter che arrivava da un po' di delusioni cocenti, da un brutto decennio, e Conte invece è riuscito a completamente riavvolgere il nastro umorale e a portarla in trionfo. Quindi con Conte tutto è possibile, nel bene e nel male.
Sì, esatto, infatti anch'io, diciamo, pensando ai precedenti, come ricordavi tu, ci sono stati 2 episodi molto positivi, ossia Conte che eredita una squadra in un certo senso da rifondare, un anno zero, fu per la Juve e fu per l'Inter, portandole poi in entrambi i casi allo scudetto, quindi alla vittoria del campionato, quindi a un grande successo. C'è un altro che può essere un vantaggio, ma bisogna vedere dei punti di vista: il fatto che il Napoli non giocherà le coppe europee il prossimo campionato, quindi libero dall'impegno settimanale, anzi infrasettimanale costante, che abbiamo visto necessariamente portare a perdere alcuni punti in campionato, a parte il caso Atalanta, che invece è riuscita ad arrivare insomma in tutte e 3 le competizioni fino alla fine. Però oggettivamente le altre squadre risentono dell'impegno europeo per le trasferte e tutto quanto. Il Napoli è libero da questo, però c'è anche un altro, forse un'altra faccia della medaglia, che è vero che è libero dalle coppe, ma anche per gli acquisti è meno appetito. incredibile forse per un giocatore venire a giocare a Napoli senza il prestigio europeo. Quindi bisognerà vedere come poi tutto quanto troverà una quadra e soprattutto se il rapporto con De Laurentiis sarà positivo.
Firmato per la Ferrari, non era ancora vero. Quella bugia non stava bene per accompagnare papà alla pista di kart della famiglia Bianchi a Brignol per provare la prima volta un kart. È un boato Monaco, la piscina, l'uscita, l'ultima volta da Rascasse in salita. A casa tua Charles, a casa tua Charles, a casa tua Charles, a casa tua Charles. Charles Leclerc vince il Gran Premio di Monaco per la prima volta in carriera. Che weekend, che emozione. Una gara forse la più noiosa della storia della Formula 1, ma con un'emozione, un'attesa dentro. Per un pilota che ha avuto mille sfortune a casa sua, la porta a casa così, la porta a casa così.
Come stavamo sentendo in sottofondo, in tendenza troviamo anche Leclerc. Al terzo tentativo Charles Leclerc ce l'ha fatta a battere la maledizione di Monte Carlo, conquistando la prima vittoria nella gara di casa dopo le delusioni subite nelle altre due volte, ricordiamolo, nel 2021 e nel 2022, in cui era partito dalla pole position con la Ferrari rimanendo poi a bocca asciutta. E la sua gioia e commozione nel ricordo del papà Hervé sono state condivise sul podio dal principe Alberto II, che ha potuto premiare il primo monegasco vincitore a Monte Carlo, e da tutto il team Ferrari mentre risuonavano gli inni del Principato.